Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie,
un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Figlio di giornalista, nipote di giornalista da una parte e di editore dall'altra, come non lavorare a servizio della cultura e delle arti anche. Oggi direttore del Conservatorio Verdi di Milano, poeta, filosofo, ho il piacere di presentarvi Arnoldo Mosca Mondadori. Benvenuto.
Grazie mille di questo invito.
Eredità pesanti, a cominciare dai due cognomi abbinati. Dicevo, figlio di Paolo Mosca, giornalista popolarissimo, nipote di Giovanni Mosca,
grandissimo umorista,
scrittore, giornalista a sua volta, e nipote di Arnoldo Mondadori.
Sì.
Sono un'eredità pesantissima.
Sì, apparentemente pesante, nel senso che ho avuto la fortuna che poi appunto il tema che mi è più caro fin da bambino, poi magari nel corso di questa chiacchierata possiamo raccontarlo, di avere avuto diciamo un incontro personale con il Cristo. Questa esperienza diretta direi attraverso l'Eucaristia è stata diciamo il filo conduttore, poi che mi ha tolto anche i pesi dei cognomi, delle famiglie, e che in realtà mi rende leggera l'esistenza.
Arnoldo Mosca Mondadori si presenta subito come un fervido credente.
Sì.
E su questa forte fede, documentata dai suoi scritti, dai suoi lavori, dal suo impegno quotidiano di intellettuale, e di questo insomma avremo testimonianza diretta tra poco. Quindi tutto sommato un'eredità potenzialmente pesante, che però questa fede
sì,
è riuscita a farle portare con grande leggerezza. Un ricordo di questi due nonni.
Allora, il ricordo di Arnoldo purtroppo non ce l'ho, perché Arnoldo è proprio morto i primissimi di giugno e io sono nato 9 giorni dopo di lui. Questo vuol dire che appunto è per quello che poi mi hanno passato il suo nome, quindi io ero nella pancia di mia mamma e non ho ricordi di Arnoldo.
Però ricordi di magari mediati dalla famiglia, di fotografie, di storie, di aneddoti mediati appunto dalla mamma, dagli zii.
Diciamo che lui aveva mantenuto, c'è mia zia che è Cristina Mondadori, che è l'ultima figlia di Arnoldo, con cui io lavoro, perché diciamo il mio lavoro poi faccio il segretario della Fondazione Benedetta Dientino, che si occupa di bambini con gravi problemi di comunicazione, tetraplegici, autistici. Mia zia, quando ha deciso poi di vendere la Mondadori, ha creato parte dei suoi capitali questa importantissima fondazione che aiuta moltissimi bambini. Ecco, da mia zia, da Cristina Mondadori, l'ultima figlia di Arnoldo, ho il ritratto di mio bisnonno. E posso dire una cosa divertente, umoristica, nel senso che lui, il grande diciamo avversario, antagonista ai tempi della Mondadori, era Rizzoli. E mio bisnonno aveva un'edicola sotto casa dove aveva un accordo con l'edicolante, che lui prendeva tutti i giornali di Rizzoli, Corriere della Sera, e li leggeva e li riportava a sera senza pagare, quindi senza portare introiti alla Rizzoli. Questa è una cosa simpatica, ma aveva sempre, ecco, per l'azienda, per la casa di mia zia Cristina, l'azienda, la Mondadori, non era un'azienda ma era una persona, e quindi era un componente della famiglia.
È bello perché ci testimonia tra l'altro questo ricordo, uno spicchio d'Italia fiorente dal punto
sì,
di vista imprenditoriale, dal punto di vista culturale, quella che purtroppo oggi non è più attuale, che speriamo di poter ritrovare, di poter ricostruire con questo stesso slancio, appunto, anche attraverso le rivalità, le sane rivalità.
Esatto,
no?
Esatto.
E invece Giovanni Mosca, per parte
paterna. E Giovanni, ho avuto la fortuna di conoscerlo bene. Quando è mancato avevo 13-14 anni, però io tutti i sabati stavo con lui e mi leggeva i suoi libri. Quando gli ha finito il pranzo, rimanevamo io e lui nel suo studio, mi leggeva ad esempio ricordi di scuola, io mi ricordo che mi leggeva lentamente facendomi sognare, e mi parlava della guerra, mi parlava di quando era maestro, e quindi avevo con lui, che mi diede il soprannome che è il mio preferito, Arnoldino, questo rapporto bellissimo. E ricordo che lui scrisse un bellissimo articolo quando ero piccolo, avevo 3 anni, di quando mi portò allo zoo, e tutti, diciamo, i cugini guardavano la giraffa, l'elefante, i grandi animali, e lui racconta in questo Il Zeviro del Corriere della Sera che io invece seguivo una formica, una piccola formichina, e lui diceva: rimani Arnoldo, mi raccomando, quando sarai grande, se qualsiasi mestiere tu faccia, devi rimanere col cuore di un bambino.
La voce che sentite è quella di Arnoldo Mosca Mondadori, erede di 2 grandi famiglie di giornalisti, di imprenditori della cultura italiana. Ecco, la lezione di questi grandi testimoni, appunto di questi grandi protagonisti della vita culturale italiana, come lei ha detto che l'eredità non è pesante, no? Ha dichiarato subito, ci ha mostrato subito il suo passaporto, sì, di intellettuale, che è quello della grande fede, della grande vicinanza con la figura di Cristo. Sì. E come si sono armonizzati gli insegnamenti di famiglia con questa forte fede? E casomai come si sono alimentati reciprocamente?
Sì, io credo che poi nel DNA ci sia l'amore per le arti, che sono un mezzo per me straordinario in cui si rivela la bellezza, e quindi la bellezza per me del Cristo, che è il cuore per me del punto del cristianesimo, c'è la bellezza del Cristo, perché se uno per un istante vede un bagliore di questa presenza ne rimane talmente stupefatto che non può fare altro che rimanerne conquistato. Quindi quella bellezza che ho la fortuna di intravedere nell'adorazione eucaristica, per me è nelle arti, nell'arte dove non c'è un motivo, non c'è una secondo fine dell'arte, e scaturisce come scaturisce, nello stesso modo in cui sgorga la beatitudine dall'ostia. L'arte non ha secondi fini, e questa bellezza, diciamo, della vita divina si rispecchia nell'arte. E quindi si armonizzano naturalmente, e quindi si cerca nel piccolo, diciamo nella quotidianità, di portare qualcosa, una goccia di quella meraviglia nelle cose che facciamo. E quindi da qui, ad esempio, abbiamo formato adesso in conservatorio un'orchestra di tutti i popoli, con bambini con disagio sociale ma talento musicale, che si sono uniti i ragazzi del conservatorio. Abbiamo formato l'orchestra dei popoli, i cui violini sono costruiti dai detenuti del carcere. E quindi queste, diciamo, portare a terra queste armonie sottili che però si ricevono nel silenzio.
Portare a terra le armonie sottili. Sì. Mi riporta a un'atmosfera di uno dei suoi libri di poesie e di frammenti filosofici. Ecco, io ne ho 3 qui sul tavolo, editi tutti e 3 non da Mondadori ma sì, da Morcelliana: Cristo nelle costellazioni, La seconda intelligenza, La lenta agonia della beatitudine. Quest'ultimo testo, ripeto, sono frammenti di fede, frammenti teologici, insieme continuamente contaminati di poesia. È stato recensito di recente,
sì, dall'Osservatore Romano. Infatti ho avuto questa grande gioia di vederlo sull'Osservatore Romano.
Dunque, questa grevità, c'è una parte nella vita spirituale di ciascuno di noi che, secondo Arnoldo Mosca Mondadori, passa proprio per la pesantezza, per la grevità della morte. Ed è qualcosa che si ritrova in tanti dei suoi versi e in tanti dei suoi frammenti. La certezza che la morte è proprio la materia viva, sì, del nostro vivere, proprio attraverso un ossimoro potente, una contraddizione che ci riporta poi alla contraddizione dell'essere cristiani, al marchio, allo scandalo, no, dell'essere cristiani. Questa morte che è proprio invece il suo contrario, è proprio la vita, eh?
Sì, la trasformazione. Penso a Cristo in croce, che cosa avviene? E qui il punto, cosa avviene su quella croce? E penso alla resurrezione, al Cristo che quando muore e quando risorge non perde le ferite nelle sue mani. La morte rimane impressa nel Cristo, solo che anziché essere morte viene trasformata. Questa trasformazione della morte, quindi la bellezza della gloria, esce proprio dalle ferite del Cristo risorto. E contemplare questa morte trasformata nel Cristo è il grande mistero del suo corpo, un corpo trasfigurato in cui è presente questa gloria, ma è presente ancora la morte mutata, trasformata, trasfigurata in questa meraviglia che è il suo nuovo corpo. È sempre la bellezza, ecco, torno all'Eucaristia. A 9 anni, se posso dire come è cominciata questa fede, ero in un prato con degli amici, i compagni di classe, degli elementari, e ricordo che mi diedero la seconda comunione. E quando mangiai quest'ostia, io mi ricordo ancora adesso il pensiero cosciente che feci, dissi: ma da dove arriva questo cibo che mi trafigge, mi colpisce, però mi rende beato? E mi dissi: è il cibo di un altro mondo, è il pane di un altro mondo. Questo pane di un altro mondo, negli anni, io non l'ho mai abbandonato, e anzi lui mi ha sempre inseguito. E per me l'Eucaristia, sia guardarla che mangiarla, è la chiave della cultura anche dei prossimi 100 anni. La scienza, io sono convinto che le scienze, dall'astrofisica alla biologia, alla chimica, le scienze si renderanno conto che non si può capire, comprendere quello che esiste senza capire cosa c'è nascosto nell'Eucaristia, che è il segreto di ogni cosa che esiste.
C'è una vena che parte dai tuoi piedi, attraversa tutti i boschi, tocca gli esseri viventi e in un istante imprevisto riversa tutto l'amore di Dio nella nostra disperazione. Ecco un assaggio di questi frammenti poetico-teologici di Arnoldo Mosca Mondadori tratti da Cristo nelle costellazioni. Ha citato prima, è chiarissimo, questa mediazione attraverso il Cristo di tutto ciò che di bello attraversa la storia dell'umanità. Ha citato prima i progetti, sì, realizzati al Conservatorio di Verdi, di cui è...
Io sono stato presidente in questi ultimi 3 anni e adesso abbiamo creato questa fondazione che si chiama Fondazione Casa dello Spirito delle Arti, che in stretta collaborazione col Conservatorio ha creato questa orchestra che adesso si è esibita con Franco Battiato, di cui ho avuto l'introduzione da Ennio Morricone, che ci ha scritto un po' l'augurio per questa orchestra, e adesso il nostro sogno è suonare con Woody Allen. Certo che adesso siamo a Radio Vaticana, io voglio dire, il nostro sogno è anche andare in Piazza San Pietro, certo, perché abbiamo tutti i nostri ragazzi di strada, ragazzi rom che erano cacciati,
ecco,
prima dal comune
di
Milano.
Volevo proprio sapere qualcosa di questi ragazzi di cui si occupa, sì, la fondazione, di cui sono scelti così a 360,
sì,
gradi.
Se... Noi abbiamo fatto un accordo con la Casa della Carità di Milano, di Don Virginio Colmegna, per collaborare con gli operatori sociali perché cercassero insieme ai nostri maestri del conservatorio dei bambini. Abbiamo iniziato dai bambini rom perché il comune di Milano faceva degli sgomberi quotidiani senza mai proporre un cammino di integrazione. Allora io mi sono detto: apriamo le porte del conservatorio e apriamo dei corsi di violino e fisarmonica. Era una scommessa. I bambini sono venuti per 2 anni, tutti i sabati e mercoledì, con gli insegnanti, gli operatori, che hanno seguito anche il percorso delle famiglie, aiutandoli, inserendoli, trovandoli la casa, collaborando per trovare il lavoro. C'è un'opera anche sulle famiglie. Hanno formato un organico orchestrale, il primo organico musicale. Poi abbiamo detto: allarghiamo il progetto ad altre etnie, per pensare che l'integrazione riguarda il mondo, quindi non solo i bambini e ragazzi rom, ma tutti. E quindi abbiamo tirato dentro ragazzi brasiliani, iraniani, cinesi, armeni, ucraini, insieme però ai ragazzi del conservatorio che fanno l'orchestra, insieme li aiutano, li accompagnano. Per ora siamo in 60, ma io sono convinto che continuando soprattutto il lavoro sociale sulla base, quindi ragazzi di talento, e come mi viene in mente Davide, ragazzo peruviano di 12 anni, che suona la chitarrina peruviana insieme al flauto e al tamburo. Questo ragazzino, quando l'ho incontrato, era triste perché era già stato al conservatorio, ma l'avevano detto: ma torna. Io ho detto: no, entra nell'orchestra. Lui ha disdetto la gita la gita scolastica che aveva pochi giorni dopo, è entrato e ha suonato con Franco Battiato l'altra sera. E questo ragazzo si è illuminato e ha ritrovato la sua piena dignità. Questo ritrovare la dignità. I violini poi sono costruiti dai detenuti, anche lì. 4 detenuti con gravissimi percorsi alle spalle che cominciano a costruire violini. E quindi i ragazzi dell'orchestra suonano dei violini che hanno il suono di questa trasformazione umana dei detenuti, quindi qualcosa di sublime che circola. E le emozioni che si sentono da questa orchestra sono le emozioni che riguardano la profonda dignità dell'uomo. Ecco, allora qui io vedo l'Eucaristia. Cioè l'Eucaristia che prende dalla contemplazione, dalla passività di guardare la bellezza del Cristo, entra dentro la storia di tutti i giorni, si incarna. E quindi credo in questa vita doppia, guardare la bellezza e di cercare di portarla.
Guardare la bellezza e cercare di produrla.
Cercarla.
In questa ricerca di bellezza, in questo contagio concreto con la parte proprio tangibile, no? Dello spirito umano, è capitato ad Arnoldo Mosca Mondadori di incontrare una musicista, una ricercatrice, ed è la sorpresa di questa storia di oggi, è il terzo personaggio di questa storia di oggi. Do il benvenuto a Donatella Caramia, benvenuta.
Grazie.
Che è una ricercatrice, una scienziata, si occupa di neuroscienze e musicologia, ho detto bene, e soprattutto ha studiato la voce, ma è anche una musicista, tant'è vero che tra qualche giorno, esattamente la mattina del 19 maggio, in occasione di Pentecoste, Donatella Caramia avrà la possibilità di accompagnare alcuni versi di Arnoldo Mosca Mondadori, alcune di queste riflessioni teologiche, in Pantheon. Ce lo racconta lei in un contesto quindi mistico molto forte.
Molto forte, molto intenso, è un'occasione straordinaria in cui la bellezza che si cerca di trasportare, che si imita dagli altri mondi, si rappresenta in un luogo di bellezza assoluta e di misticismo anche assoluto, il giorno della Pentecoste, un giorno in cui attraverso l'oculum del Pantheon vengono riversati milioni e milioni di petali di rose, tanto da costituire un tappeto di velluto rosso su tutta la rotonda interna. E al termine del servizio liturgico, quindi, ci sarà questa lettura poetica accompagnata da una composizione sacra che ho veramente fatto ad hoc, scritta proprio per Cristo nelle costellazioni, per questi versi che mi hanno ispirato profondamente. Fino adesso non mi ero mai cimentata nella scrittura di qualcosa di sacro, così toccante, e tantomeno per voci. Invece questa volta, con questo incoraggiamento, diciamo tra virgolette, divino, ho osato e sono riuscita in un intento insperato che mi auguro fortissimamente sarà all'altezza di un luogo così importante, ma anche di versi così struggenti.
E la vostra collaborazione però non nasce su questo contaggio di musica e parole. Io ho già detto che sono sempre molto scettica e quindi verrò senz'altro a farmi smentire nel mio scetticismo nel contagio di musica e poesia. La trovo un'operazione molto pericolosa che, se riesce però, come sono sicura riuscirà in questo caso, raggiunge i livelli.
Diciamo che la poesia di Arnoldo è una poesia che si presta a molti tipi di attivazione artistica, vorrei usare questo
sono
termine.
Sono contenta che non ha detto accompagnamento.
No, è un'attivazione artistica.
Quindi
perché
un
infatti
contagio.
Non lo accompagno, nel senso che la mia musica può sussistere autonomamente, così come i suoi versi, però si incontrano come si sono incontrate, devo dire, le nostre anime.
Come si incontrano
che
le persone.
Amano, diciamo, la bellezza del Cristo.
Ecco.
E questo incontro però è stato suggellato da un'altra grande anima, devo dire, che è Ennio Morricone, il quale ci ha presentati, fatti conoscere, è così.
E quindi altri contagi, diciamo, altri incontri professionali tra voi due, tra Donatella Caramia e Arnoldo Mosca Mondadori, hanno prodotto, se non sbaglio, anche dei progetti sempre nell'ambito dell'aiuto alle persone, a bambini con alcune difficoltà, ho capito bene?
No, in questo momento sì, diciamo in un certo senso, prendendo spunto dall'Orchestra dei Popoli di Arnoldo, ho avuto l'idea di mettere insieme le nostre forze, le mie, diciamo, come professore dell'Ateneo di Tor Vergata e come responsabile di questo insegnamento aperto, che aperto a tutto l'Ateneo, che è Educazione alla Pace, parte, diciamo, con questo progetto di costituire un'orchestra della pace. Allora, ispirata da Arnoldo, infatti ci siamo conosciuti e un po' abbiamo sorriso delle affinità già predisposte, perché lui pensava all'Orchestra dei Popoli e io pensavo all'Orchestra della Pace, e la mia Orchestra della Pace sarebbe ispirata all'idea di mettere insieme studenti, professori, tutti quelli che lavorano nell'università ma che abbiano a cuore il tema della propagazione della pace, e quindi che si avvicinino come sensibilità artistica a voler rappresentare una musica che sia sintonica alla possibilità di guardare alla società con una particolare intenzione di armonia. Quindi vicini, abbiamo già...
Quindi anche in questo caso, diciamo, una versione etica, pratica delle
ottima,
arti.
Ottima definizione, ecco, versione etica, pratica.
Ecco, un'applicazione, un'arte applicata, una musica applicata alla reciproca conoscenza, all'incontro, sì, tra persone ispirate.
Però volevo continuare a sostenere questa cosa molto bella che Arnoldo ha detto inizialmente, cioè anche per me la musica, quindi un'altissima forma di arte, non serve che a se stessa e che a riflettere questo sublime senso di trascendenza che molte volte porta con sé. Quando diventa un'applicazione, come dice lei mirabilmente, etica pratica, è un successo. Cioè è qualcosa che avviene e che è un fenomeno al quale osserviamo. Cioè non si parte, non parto dallo scrivere musica o dal pensare alla musica con questo spirito. È uno spirito totalmente di assorbimento.
Diciamo che, ecco, non è una forma espressiva fine a se stessa, come abbiamo sentito già dall'impostazione di Arnoldo, ma diventa un'arte a servizio di qualcos'altro, no? Che ci trascende. Bene, io sono molto contenta di avervi incontrato, spero altrettanto i nostri ascoltatori, e vorrei congedarmi da voi, cari amici, con così una pillola di uno dei libri che ho qui sul tavolo di Arnoldo Mosca Mondadori, ancora dal citato Cristo nelle costellazioni. Mi perdo, Cristo, nei tuoi colori e muoio nelle tue fiamme, nella stagione perenne del tuo innamoramento. Un assaggio di questa composizione davvero insolita, che sia nel contagio che abbiamo illustrato tra fede e arti, arti diverse, sia nella forma così che trascende un po' la forma classica poetica, appunto fa contagiare un po' anche la poesia con la teologia. Io vi do appuntamento, cari amici, a domenica, quando incontreremo ancora Arnoldo Mosca Mondadori e Donatella Caramia per una puntata di Parliamo di Dio. Ci sprofonderemo un po' appunto nelle pieghe teologiche di questi versi e di queste prose. Bene, grazie. Un'ultima domanda, Arnoldo, per salutarla. Quando la sera va a dormire, qual è l'ultima cosa che guarda prima di chiudere gli occhi?
È una bella domanda questa, perché io entro nella stanza dei miei bambini, dico davanti a ogni lettino, sono tre bimbi, dico un'Ave Maria e un Angelo di Dio, e poi guardo la Madonna, la guardo e le chiedo: proteggi i miei bambini da ogni pericolo, da ogni male, fa sì che io stia sempre con mia moglie e aiutami a testimoniare la bellezza dell'Eucaristia in questa vita. Questo è il mio segreto che dico per la prima volta, ma è questo che faccio.
Grazie molto cordialmente ad Arnoldo Mosca Mondadori e a Donatella Caramia. Grazie a Roberta Maccaroni per la realizzazione tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.